Fabbrica Industriale Blues, il talk di Gemini Network sull'omonimo spettacolo con Alessio Di Modica di Area Teatro e Antonio Tricarico di Recommon. Benvenuti e benvenute a questo talk su Gemini Network, sulle frequenze digitali di Gemini Network e di Radio Sherwood. Questa sera parliamo di Favola Industriale Blues, lo spettacolo teatrale che parla di ambiente, salute e lavoro. Siamo con Alessio Di Modica, che è il contista, fa parte di Area Teatro, ha una grande esperienza nel teatro, e con Antonio Tricarico di Recommon. Buonasera a voi.
Buonasera a voi due.
Ciao.
Bene, partiamo subito con una domanda che faccio ad Alessio. Intanto, che cos'è questo spettacolo che, lo ricordiamo, andrà in scena? La prima dello spettacolo sarà il 5 maggio a Roma, al teatro, cerco di recuperare l'informazione, al teatro Furio Camillo alle 20:30. Alessio, perché questo spettacolo, e raccontaci un po' la sua genesi.
Questo spettacolo nasce nel 2002-2003. Abbiamo cominciato, avevamo appena finito il primo spettacolo di punto, che era quello sul G8 di Genova, e abbiamo sentito la necessità di raccontare il territorio. Il nostro territorio, Augusta, Priolo, Melilli, Siracusa, ovviamente ha una storia molto particolare, legata, strettamente legata all'industrializzazione. E da lì ci siamo messi sulle tracce di contadini che erano diventati operai, ex operai che erano andati in pensione, per ricostruire la storia proprio dal punto di vista storico, anche antropologico possiamo dire, perché serviva a raccontare, per capire bene quel territorio, il sogno che ha vissuto quella popolazione, che non è diverso dai sogni che oggi si vivono in altre parti del mondo. L'abbiamo portato in giro per anni, portandolo in giro da Marghera, Manfredonia, a Brindisi, ci siamo accorti che in realtà il modus operandi dell'industriale aveva qualcosa di universale che andava a sradicare la popolazione e il legame della popolazione nei confronti del territorio. Dopo un po', poi, come tutti gli spettacoli, l'abbiamo un po' lasciato lì per strada a congelare e abbiamo avuto la necessità negli ultimi anni di riprenderlo. Da lì è cominciato questo percorso di recupero di questo spettacolo, che non poteva essere come è stato 20 anni fa, perché nel frattempo qualcosa è cambiato, qualcosa è diverso, e qualcosa è diverso fortunatamente, e quindi pian piano ci siamo rimessi, abbiamo deciso di rimetterlo in moto fino ad arrivare a questa data del 5 maggio.
Antonio Tricarico, tu fai parte di Recommon, si occupa di inchiesta soprattutto sulle questioni ambientali, di inchiesta militante. Avete deciso di coprodurre questo spettacolo, per quale ragione e come ovviamente questa cosa si intreccia con il lavoro che fate quotidianamente?
Beh, penso che Alessio l'ha già in parte detto, insomma, quella che poi è stato il nostro punto di contatto e interesse, insomma, rispetto al loro lavoro, alla loro traiettoria. Diciamo, il caso appunto di Augusta, così come di tutti quelli che sono i petrolchimici e le raffinerie di Eni in Sicilia, ma anche non solo in Sicilia, di fatto sono proprio dei casi iconici di un certo modello di estrattivismo, quello che noi chiamiamo estrattivismo, cioè uno sfruttamento sistematico di territori che genera queste che sono, chiamiamo, le zone di sacrificio. In passato, con il mito del progresso, adesso è anche in parte crollato questo mito del progresso, c'è stata la fase del ricatto occupazionale, adesso c'è diciamo il nuovo mito della cosiddetta transizione verde, in parte possibile secondo appunto i vari proponenti, insomma, in questi ambiti, ma è, ripeto, sono degli esempi emblematici ed iconici, e penso che il lavoro, lo spettacolo, pone proprio questa questione, cioè quanto in realtà questo paradigma di estrattivismo, in realtà saranno cambiati i nomi, saranno cambiate le condizioni, ma in realtà è ben poco cambiato. Basta pensare semplicemente che dell'annosa questione delle bonifiche, ovviamente se ne parla, ma poi per non fare nulla, sostanzialmente parliamo di luoghi che rimangono delle aree di sacrificio, parliamo di situazioni dove il contesto occupazionale ormai è ridotto anche significativamente rispetto al passato. Queste sono quelle che noi vediamo, le storie, diciamo, del sud globale che ci troviamo in Italia, nel nord globale, ed è appunto il tema dell'estrattivismo quello che le collega. Quindi credere in uno spettacolo del genere vuol dire portare le persone a riflettere, soprattutto coloro che hanno voglia di opporsi all'estrattivismo, di quali sono questi meccanismi e come ci si può opporre a questi.
Avete parlato di storia e di intreccio tra comunque quella che era stata la genesi anche di della ricerca, come diceva Alessio, che ha portato allo spettacolo. Adesso Antonio si è inserito utilizzando una terminologia che è relativamente recente, quantomeno sulla scala occidentale, quella di estrattivismo. La ricerca che ha portato allo spettacolo risale a 20 anni fa, più o meno. Era un periodo molto carico, molto ricco, anche se era, come dire, finita l'onda stava finendo l'onda di Genova, dei movimenti no global, però c'era ancora probabilmente una coscienza politica complessiva, generalizzata, legata alle questioni ambientali, al territorio. Adesso faccio una domanda a tutti e due: che cosa è cambiato in questi 20 anni nella percezione del territorio come campo di conflitto, come terreno di conquista? Abbiamo visto in questi anni il susseguirsi di comitati, di battaglie che hanno anche in maniera avanzata intrecciato la questione del rapporto, ad esempio, ambiente, salute e lavoro, uno dei temi di questo spettacolo. Bene, che cosa è cambiato? Ad esempio, un altro elemento è le nuove generazioni che hanno una consapevolezza del territorio, però all'interno di una visione che è sempre più globale. Partiamo da Alessio.
Intanto sicuramente è cambiato che c'è una maggior coscienza, perché quando 20 anni fa noi siamo partiti con questo lavoro, siamo andati a Roma per un muro. Intanto da noi non se ne è mai parlato della questione ambientale, e a livello locale sto dicendo. A livello nazionale è anche vero che questi temi o venivano affrontati un po' planando dall'alto con una certa, diciamo, morbidezza, oppure andare dritto al sodo, all'aspetto narrativo dei fatti reali che accadono poi nei territori, veniva visto anche come un difetto di forma. Se le nuove generazioni sono cambiate, questo è vero, c'è più consapevolezza. È anche vero che, come spesso si dice, i padroni del clima oggi sono diventati anche i padroni delle città, perché c'è una parola nuova che prima non c'era, comunque già c'era, che è il greenwashing. Quindi se è vero che da una parte c'è una maggior consapevolezza delle nuove generazioni, contemporaneamente gli industriali, le multinazionali del petrolio e dell'energia sanno come intervenire e come prendersi anche parte delle nostre città. Parlo del teatro, per esempio, cioè ci sono tante operazioni di greenwashing, vediamo personaggi anche famosi, mainstream, che ci parlano d'ambiente e poi salgono sui grandi eventi col logo dell'Eni dietro. Parlo di teatranti che vivono nel bosco, fanno una vita, la vita sana, nella natura, tutto sostenibile, e poi magari vengono finanziati da queste multinazionali per i loro prodotti. Ti parlo di quelli che fanno i lavori sui migranti, che però nei quartieri popolari delle grandi città prendono i fondi di chi distrugge quei paesi e per cui queste persone scappano. E concludo dicendo che è un tema da aggredire purtroppo oggi per il teatro, questo dell'ambiente. È un tema che è di moda, è molto attuale. L'anno scorso abbiamo assistito, per esempio, per il centenario di Pasolini, a diversi spettacoli su Pasolini che andavano in festival e rassegne finanziate dall'ENI. E quindi questo è quello anche un aspetto del cambiamento che c'è stato in questi anni. C'è molta, molta più confusione, c'è molta povertà di coraggio. La narrazione deve portare a un immaginario collettivo, una lingua comune. Noi, per esempio, tu prima l'hai chiesto ad Antonio, però mi fa piacere dire che noi con Recommon, che già seguivamo, abbiamo trovato questa lingua comune. E abbiamo trovato che le necessità di creare questo immaginario, da cui nasce anche la nostra collaborazione, una connessione umana che è necessaria, perché tutti i microorganismi poi formano il macroorganismo. E noi crediamo che questo sia un aspetto su cui bisogna lavorare molto, che abbiamo trovato in Recommon, per esempio.
Antonio, lascerei la parola a te.
Beh, tanto grazie Alessio, insomma sono contento di avere queste conferme, anche questa chiacchiera in radio stasera. Allora, intanto io penso che ci sia un tema, era quello che collegava diciamo la contestazione del movimento no global, che aveva un'impostazione molto ampia, se volete internazionalista, con quelle che sono state poi le tante lotte e resistenze territoriali in Italia ma anche fuori dall'Italia, cioè questa questione di arrivare a contestare il potere, cioè porre la domanda in ultima istanza a chi decide che appunto qui si fa una raffineria, chi decide che i cicli di produzione devono essere questi, chi decide che l'ambiente va sacrificato per nome di cosa. Quindi questo è stato il tema che è rimasto. Beh, come hai detto te Antonio, cioè, si è cercato di praticare molto di più le lotte territoriali, e questo secondo me è stato, da un lato, ha generato quello che diceva Alessio, cioè una maggiore consapevolezza, la capacità di collegare anche temi diversi. Penso che il fatto che anche dopo alcuni anni abbiamo un momento sul clima, la dimensione per esempio della giustizia climatica ha preso molto più piede, sta prendendo molto più piede, questo diciamo è un positivo. Quello che però poi viene a mancare è un po' questa dimensione dell'immaginario comune, di una certa frammentazione, ma soprattutto anche direi di una disillusione, perché molti delle lotte dei vari comitati eccetera, dobbiamo dirlo, cioè si trovano anche contro una repressione maggiore, si trovano sempre di più anche un abuso dell'utilizzo della stessa giustizia. Cioè noi parliamo di posti, come se le vogliamo chiamare, zone di sacrificio, dove non è che non si è arrivati a indagini penali, non è che non si è arrivati a portare anche in aula i tribunali eccetera le questioni. Il paradosso e che l'impunità, diciamo, dei responsabili di quelli che sono disastri ambientali e sanitari è continuato e continua, e quelli, i processi che sono andati avanti sono stati nei confronti di attivisti o anche semplici cittadini che a un certo punto hanno dovuto ricorrere alla disobbedienza civile per cercare di fermare alcune di queste opere, o semplicemente perché denunciavano il vero. Quindi in questo contesto è chiaro che c'è un elemento di dispersione e di sentire l'impatto del potere nel momento in cui si è criticato il potere, e probabilmente lo spazio su cui, anche con questi lavori che cerchiamo ragionare pure su altri linguaggi, è proprio quello di cercare di andare a connettere. Non è solo un semplice dare speranza, ma è anche generare un pochino quell'immaginario, quel filo comune, che ripeto era quello che poi secondo me sosteneva tantissimo un movimento molto ampio 20 anni fa.
E questa è una cosa molto importante che stai dicendo, Antonio, perché ad esempio ci troviamo in una situazione in cui il cosiddetto modello Ilva, che è proprio il paradigma della depenalizzazione in un certo senso legata ai disastri ambientali, è diventato una prassi legislativa, è diventato una forma, una norma, oltre che una forma giuridica. E dall'altro lato ci troviamo come attivisti, attiviste, come persone impegnate quotidianamente nella lotta ai cambiamenti climatici, a subire una repressione davvero sconsiderata. Io ci tengo a ribadire una cosa che è successa qua a Padova, purtroppo negli anni è stata un laboratorio repressivo, adesso non voglio citare cose molto in là con gli anni, tipo il 7 aprile 1979, basta arrivare a pochi mesi fa, il 31 gennaio di quest'anno c'è stata un'operazione repressiva molto importante contro attivisti, militanti del Centro Sociale Pedro e di altri centri sociali del nord-est sulla questione abitativa, e proprio di recente alcuni componenti di Ultima Generazione addirittura devono subire una denuncia per associazione a delinquere, per un reato associativo. E davvero siamo arrivati davvero a un livello mostruoso. Scusate questa parentesi, e io vorrei farvi una domanda, anche questa a tutti e due. Parto anche qua da Alessio. Alessio, noi ti abbiamo avuto come ospite al Festival di Sherwood di 2 anni fa, quando abbiamo presentato lo spettacolo su Genova, e là ti avevo fatto questa domanda, perché ho avuto l'onore anch'io di intervistarti all'epoca, e che era il rapporto, in parte già lo hai detto, del teatro, ma in generale della cultura, degli attivatori culturali, con quello che è il mondo dei movimenti sociali adesso. Questa è una cosa, probabilmente un patrimonio che negli anni ci siamo un po' perso, siamo un po' persi, ma che invece credo sia importante riconquistare. Ci tenevo ad avere un tuo punto di vista.
Ah, guarda, noi siamo sempre troppo teatranti per i militanti, troppo militanti per i teatranti, quindi siamo in una sorta di limbo da cui noi siamo contenti di stare in questo limbo. Io penso che si permette tutto questo avviene la criminalizzazione a livello, prima di tutto avviene a livello mediatico, perché il potere tende innanzitutto proprio a sradicare qualsiasi tipo di alternativa, non darti nessuna possibilità se non la lettura di quello che è l'industrializzazione, l'estrattivismo a livello ufficiale, che sono tutti bravi belli perché fanno tante cose per... E bisogna recuperare il rapporto con una nuova idea di società, bisogna recuperare il rapporto con una nuova idea anche proprio di humus, di rapporti, quello che diciamo prima, di organismi, perché ora vediamo che per esempio ci sono tutte le dimostrazioni che sono importanti, ma se non c'è il passaggio che si riesce a diventare humus, che si riesce a diventare società, diventa difficile per quell'altro passaggio e si permette il fatto che i temi diventano soltanto vengono trattati con cinismo e diventano soltanto temi da aggredire. Noi, per esempio, rispetto al kunto, tu l'hai accennato all'inizio, il kunto è un'arte popolare che nasce per strada, poi dopo va nei teatri, può andare ovunque, ma parte dal fatto che vuole comunicare con tutti. Non è un'elite borghese che decide di comunicare con una minoranza che decide di andare al teatro. La nostra comunicazione deve andare al di là e deve poter parlare con tutti. E nello spettacolo la cosa più importante è che raccontiamo il sogno, perché è giusto dire quello che sta succedendo oggi ed è fondamentale, ma se non raccontiamo il processo storico che c'è stato e un popolo che ha creduto nel sogno, non riusciamo a capire quello che sta succedendo oggi in Africa, in Sud America, in Cina, ma non so, purtroppo anche qui di nuovo.
Antonio, ti faccio la stessa domanda un po' ricalibrandola su quello che è il lavoro che fate voi, un lavoro estremamente prezioso, perché a mio avviso è un po'... prende l'eredità dell'inchiesta militante, ovviamente fatta con strumenti contemporanei. Qual è la relazione che ci può essere tra una forma di giornalismo di inchiesta come il vostro, anche qua l'attivazione politica che serve in una fase come questa?
Ma credo che le due cose si sposino abbastanza bene. E noi, tra l'altro, diciamo, come Recon abbiamo sempre creduto rispetto alla produzione poi di strumenti anche di comunicazione, nel cercare di innovare, nel senso di noi metterci alla prova anche su terreni che sono meno nostri. Cioè abbiamo per esempio prodotto varie graphic novel, generiamo diversi podcast, abbiamo lavorato diverse volte con registi per esempio documentaristi, che comunque sia ti pongono molte sfide, perché penso almeno nel tipo di lavoro che ne facciamo una sfida più profonda è proprio quella. E diciamo, non è un discorso di essere teatranti, ma è la capacità, diciamo, di utilizzare linguaggi e toni e chiavi di lettura che comunque sia sono diverse, ma che hanno una capacità anche di penetrare maggiormente, specialmente se hanno quella dimensione popolare, cioè c'è una dimensione di emozionalità che collega una dimensione appunto storica, una dimensione di racconto che comunque sia può consentire di andare a colpire più a fondo, insomma, nelle coscienze, e generare quindi quelle molle, attivare quelle molle anche per la mobilitazione, per mettersi insieme, eccetera. Quindi, diciamo, è un incrocio che secondo me può essere molto proficuo, diciamo, con due condizioni. Una è quella che diceva Alessio, cioè le istanze, diciamo, le sperimentazioni artistiche devono partire dai territori, cioè se si ragiona alla rovescia, cioè solo sulla potenza degli strumenti eccetera che vengono calati dall'alto, diciamo, non funziona, nel senso inevitabilmente la cosa poi diventerebbe mainstream. L'altra dimensione è quella da chi può essere anche qualcuno che scava maggiormente i contenuti o può dare degli strumenti più profondi di comprensione, ci deve essere quella voglia, come dicevo prima, di rimettersi in discussione nel momento ci si vuole comunicare e aprire in un senso più ampio, che è quello che spesso molti, anche diciamo che possono essere sensibili o politicamente impegnati, hanno difficoltà alcune volte a fare. Quindi c'è un rimettersi secondo me in gioco tutti, che è virtuoso già di per sé, ma che poi può essere positivo perché genera nuovi strumenti. A quel punto gli stessi attivisti possono utilizzare quegli strumenti, o gli stessi soggetti che ne fruiscono possono diventare attivisti, che sarebbe la cosa ideale.
Favola industriale blues, quindi la prima il 5 maggio al Teatro Furio Camillo alle 20:30. Alessio, Antonio, perché andare a vedere questo spettacolo?
Intanto perché è uno spettacolo di kunto e non è oggi facile sentire il kunto con questa contemporaneità, nel senso noi sperimentiamo molto su questo linguaggio, è un linguaggio tradizionale siciliano e però lo mischiamo e lo contaminiamo con la contemporaneità parlando una lingua appunto contemporanea e temi caldi nel senso più bello del termine. E poi perché sentire il punto mischiato col blues penso che non sia un'esperienza che capiti tutti i giorni. E poi anche per conoscere la storia di questo sogno, che quello che abbiamo detto prima, il sogno che alcune popolazioni hanno vissuto, vivono tuttora e vivranno. Quindi è come entrare, diciamo, in quel famoso buco nero e non sai più se è il presente, il passato e il futuro. E questo è un motivo per venire a vedere lo spettacolo.
Antonio.
Beh, Alessio ha detto tanto, ma io aggiungerei solo che tanto è una storia. E quindi comunque si può prendere. L'altra cosa è che per chi appunto 20 anni fa era all'inizio dell'esperienza di attivismo eccetera, può essere una bella occasione per riguardarsi e riguardare e capire cosa c'è, cosa manca, un po' quello che tu ci chiedevi all'inizio, Antonio, e qualche volta va fatto e secondo me l'arte ci aiuta a farlo.
E allora andatelo a vedere, ricordiamo il 5 maggio al Teatro Furio Camilo alle 20:30, ovviamente a Roma. Gli altri spettacoli, altre date, almeno quelle che saranno in programma nel mese di maggio, sono il 14 maggio a Catania al Teatro Impulso in collaborazione con la Biblioteca Navarria Crifò, spero di averlo detto bene. Il 18 maggio a Siracusa e il 27 maggio l'appuntamento importante a Taranto. Ricordiamo anche che il tour poi proseguirà nell'autunno, ci sarà una data anche nel nord-est. Io ringrazio Alessio e faccio ovviamente l'in bocca al lupo per questo spettacolo. Ringrazio Antonio, mi è piaciuto chiacchierare con voi.
Viva!
L'ho fatto
grazie a voi.
Grazie. E l'abbiamo fatto in altre situazioni diverse, avervi insieme è stato davvero bello. Ricordo che il podcast di questa trasmissione sarà disponibile sia sul sito di Gemini che su quello di Sherwood. Vi ringrazio ancora una volta, vi saluto e buona continuazione con i due flussi, Gemini e Sherwood. Arrivederci alla prossima, al prossimo talk. Ciao. Soprattutto arrivederci con Alessio e Antonio. Ciao.
Ciao, alla prossima.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a voi. In bocca al lupo.